Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati, buongiorno alla nostra ospite, la dottoressa Anna Zanardi, che è psicologa e consulente strategico organizzativa e che si trova nel nostro studio di Milano. Buongiorno Anna Zanardi.
Buongiorno a tutti.
Allora, dunque, lei ha pubblicato recentemente il libro Il coraggio di essere stupidi, che diciamo cambia un po' il concetto che noi abbiamo di stupidità e di intelligenza. Ecco, com'è nata l'idea del libro?
L'idea nasce un po' da un'osservazione ormai generalizzata sul fatto che spesso etichettiamo come stupidi una serie di comportamenti che però si presentano ripetutamente sia nella gestione magari di decisioni aziendali sia anche nella vita più privata o sociale delle persone. E quindi qualche anno fa, disquisendone con alcuni amici e con alcuni familiari, era nato un po' il dubbio che questo nostro modo di etichettare la stupidità in realtà sottovalutasse quello a cui questi comportamenti mirano, e cioè da un lato a una difesa di alcune posizioni molto individuali e dall'altro un modo diverso di affrontare la realtà, insomma un modo che viene ritenuto stupido perché non è contemplato nelle abitudini e nelle modalità più conosciute che vengono usate dalla maggioranza, dalla collettività.
Ecco, lei mi sembra che parta un po' dall'osservazione del mondo dei top manager, dei capi aziendali, dei leader dell'economia, dell'impresa internazionale, e che sono tutte delle cime, degli intelligenti, cioè persone che hanno delle qualifiche straordinarie e che dovrebbero usare la loro intelligenza con lungimiranza, con coraggio, con determinazione, e che purtroppo in molti casi invece hanno portato a dei disastri assoluti. È partita anche un po' da questo, diciamo, per rivedere l'idea di stupidità e intelligenza.
Sì, beh, diciamo che il mio lavoro mi porta a dover, come dire, approfondire tutta una serie di studi anche statistici che vengono effettuati, e era impossibile non prendere atto negli ultimi 5-6 anni di tutti gli studi che sono fatti su quanto sono fallite le previsioni economiche e anche sul risultato che stiamo vivendo oggi. È così, come dire, ovvio che siano stati fatti non solo degli errori di valutazione e di previsione, ma anche proprio degli errori banali di gestione dei numeri, che uno dice: ma come? Cioè, dall'altra parte abbiamo, come lei ha giustamente detto, dei manager straqualificati, e poi se andiamo a vedere bene le decisioni che sono state prese, sono decisioni assolutamente miopi e in alcuni casi assolutamente cieche rispetto invece non solo al bene della collettività, ma anche più egoisticamente alla sopravvivenza delle aziende nelle quali erano all'interno. E quindi ci deve essere qualcos'altro che spinge una persona che sicuramente ha delle capacità tecniche, delle competenze manageriali comprovate, perché poi insomma stiamo parlando di persone che non erano certamente la loro prima esperienza nell'ambito della dirigenza, a non vedere o a intestardirsi su delle scelte che portano ad uno scenario opposto a quello che uno invece mirava a costruire, ad arrivare.
Ecco, mi sembra di capire dal suo libro che una delle prime cose di cui sembrano mancare queste persone è il coraggio, cioè il coraggio è una componente fondamentale non solo per noi tutti esseri umani, ma soprattutto per coloro che hanno delle grosse responsabilità a livello aziendale, a livello di Stato, di nazioni, a livello quindi anche internazionale, dove ci sono in ballo le vicende, le vite e i destini di milioni di persone.
Il coraggio è una dimensione esistenziale prima che una capacità, ed è una dimensione esistenziale che nella cultura attuale e anche se vado indietro negli anni, nell'ultimo sviluppo storico-sociale, è stato poco stimolato. E per coraggio io intendo anche banalmente la capacità di esprimere ciò che realmente pensiamo. Se noi andiamo ad analizzare i processi decisionali di questi manager o anche alcune, sbobiniamo alcune riunioni che hanno fatto, andiamo a veramente leggere in dettaglio ciò che hanno pronunciato e ciò che invece realmente pensavano nel momento in cui stavano decidendo, vediamo che tutte queste persone hanno un pensiero molto diverso da quello che è poi il loro comportamento, hanno dei valori che vengono in qualche modo dichiarati che sono molto diversi da quel mondo invisibile di motivazioni che gli si muove dentro. E allora il coraggio è anche quello di rendersi conto che diciamo una cosa contraria a quella che pensiamo, e allora forse dobbiamo fermarci e incominciare a guardarci davvero dentro. E il coraggio di guardarci dentro è veramente una dimensione esistenziale rara,
Eh sì,
perché ci lascia
purtroppo.
un po', purtroppo
Purtroppo.
ci lascia proprio soli davanti a
Esatto.
noi stessi. Rarissimo trovare chi davvero ha questo coraggio per poi mettere in pratica una modalità che magari non è condivisibile dal punto di vista del collettivo attuale, magari va un po' controcorrente rispetto ad alcune direttive abitudinarie che poi vengono date in maniera assolutamente automatica, magari da chi decide e non in maniera consapevole, ma che in qualche modo invece romperebbero un circolo vizioso al ribasso che è quello che si è poi instaurato negli
Esatto.
ultimi 15 anni più o meno.
Quindi lei dice, mi sembra di capire, piuttosto che un pedissequo adeguamento, diciamo una visione più ampia e a volte anche controcorrente in un certo senso.
Certo, però di solito,
Non succede
paradossalmente, no,
questo.
non succede perché paradossalmente l'adeguamento pedissequo viene valutato come una capacità positiva di adeguarsi ad una situazione. La persona controcorrente oppure il pensiero divergente viene vissuto come una rottura di scatole e poi come una cosa effettivamente stupida da farsi in un contesto in cui non c'è condivisione, no? Quindi perché andare a disturbare, a rompere gli schemi, a essere intransigenti in una situazione in cui in fondo ciò che viene premiato, e questo lo si vede anche nella stesura di tutti i report di valutazione del personale, delle prestazioni, del potenziale, quello che viene premiata è la capacità di adeguarsi e non la capacità di essere laterali e dirompenti.
Ma nessuno capisce perché succeda questo. Comunque, vabbè. Senta, io vorrei tornare però sul concetto di stupidità, no? Ecco, perché mi sembra di aver capito dal suo libro che la stupidità di cui lei parla è quella che tradizionalmente, diciamo così, si attribuisce nelle favole, nella favolistica occidentale, per esempio, al figlio un po' sciocco che però riesce poi a salvarsi nelle situazioni più impreviste, mentre quelli più intelligenti e più bravi di lui invece si impapocchiano in storie negative e pericolose, oppure diciamo anche nella storia della cultura islamica, per esempio il personaggio di Nasruddin, che è al solito sciocco, che però se la cava sempre dicendo le cose più e facendo le cose più imprevedibili, o mi sbaglio?
No, è esattamente questo. Noi siamo abituati a definire la stupidità come il contrario dell'intelligenza. In realtà io sostengo che la stupidità è una forma di intelligenza e che questa forma di intelligenza parte dalla capacità della persona, di non sottomettersi ai suoi modelli mentali
Sì,
automatici,
sì.
cioè di stupirsi, e da qui viene anche la parola stupidità, di stupirsi delle cose perché non ne ha una classificazione, un'etichetta rigida e quindi le guarda da 360 gradi e non semplicemente da una piccola fettina parziale che è quella che generalmente ci impone la nostra idea, l'idea preconcetta che ci portiamo in testa. Quindi il Nasruddin della situazione
Sì.
è una persona poco apprezzata perché dà delle semplicistiche letture della realtà che
Certo.
sono però molto più funzionali a quella che la realtà è, e cioè molto spesso il nostro ragionamento intelligente, quello intellettuale, analitico, ci porta a prendere delle derive assolutamente teoriche e non legate al principio di realtà, e questo è uno dei problemi che si evidenziano se andiamo a vedere anche come sono stati emessi alcuni processi decisionali legati a scelte di tipo economico, si va su un pensiero lineare, ma la realtà non è lineare. L'intelligenza che noi siamo abituati ad apprezzare tanto, che è quella che si misura col quoziente intellettivo, non è assolutamente attuale, non è adeguata alla realtà, perché la realtà è complessa e non è attuale, e soprattutto il nostro nostro cervello non funziona in maniera lineare, il nostro cervello funziona in maniera assolutamente appunto complessa e imprevedibile. Quindi se non entriamo dentro a questa imprevedibilità, anche rischiando di sembrare stupidi, non riusciremo a costruire un mondo davvero funzionale a quello che è l'essere umano. Costruiremo un mondo molto teorico e poi le teorie mostrano il fianco e in questo momento credo che non ci sia molto altro da aggiungere rispetto all'evidenza.
Certo. Dunque, cos'è che invece noi, diciamo tradizionalmente, proprio nella cultura occidentale, consideriamo intelligenza?
Allora, l'intelligenza è sempre stata misurata come quella capacità di elaborare razionalmente ciò che avviene, di trovare delle soluzioni ad una causa e analizzando un effetto, quindi in maniera assolutamente direi didascalica e non c'è un'altra parola per dirlo, cioè proprio lineare, cioè senza lineare e senza tenere conto che siamo tutti quanti collegati l'uno all'altro, quindi se io risolvo un problema rispetto al mio collega, devo avere una visione che mi consenta di vedere come questa soluzione abbia un impatto sull'intero sistema intorno a me, sull'intera società, sull'intero gruppo sociale, sull'intero ufficio, sull'intera nazione e andiamo anche oltre. Mentre questa applicazione dell'intelligenza intesa come capacità razionale si limita molto a dire se faccio A, ottengo B e quindi come faccio a ottenere il B migliore possibile? Peccato che però il mondo è fatto di altre 150 lettere, alcune le conosciamo, altre proprio non le conosceremo mai. E se non teniamo conto anche dello sconosciuto e del diverso e del complesso, non andremo da nessuna parte. Allora sì che saremo stupidi nel senso di contrari all'intelligenza, non riusciremo a creare possibilità nuove ed è quello che sta accadendo, che non siamo riusciti a creare delle possibilità all'altezza della complessità della realtà in questo momento.
Ecco, ma com'è che diciamo tutti questi intelligentoni non ci arrivano? Cioè, non sembra così difficile da capire. Voglio
Ma sa,
dire, sì, è difficile da capire se uno si fissa proprio su una logica di tipo razionale, causa-effetto, eccetera. Però, diciamo, in questo discorso c'è anche un'ampiezza, una capacità di guardare un po', oltre il limite del qui e adesso, insomma, no?
Sì, però vede, c'è anche una ipnosi collettiva che noi
Ecco.
sottovalutiamo sempre, perché noi pensiamo di avere una libertà di scelta, poi c'è chi la chiama libero arbitrio, c'è chi la chiama capacità di valutare il contesto, però insomma diciamo che noi pensiamo di avere una libertà di scelta che è molto più ampia di quanto in realtà non ci consente la nostra consapevolezza, perché tutti i criteri che noi usiamo per decidere sono fortemente condizionati dal collettivo che abbiamo intorno e il collettivo rappresenta un'ipnosi. Se noi non siamo in grado di riconoscere quali sono le trappole che questa ipnosi ci somministra, se non ci svegliamo, in altre parole, qualsiasi tipo di decisione va a rinforzare la realtà collettiva ipnotica, non va a fornire delle soluzioni laterali o diverse o semplicemente non ancora utilizzate dal collettivo.
Però
E questo è un rischio enorme.
la realtà collettiva ipotica ci dà sicurezza, no? Sappiamo che siamo su un terreno conosciuto.
Beh, esatto, infatti il problema è che noi cerchiamo sempre risposte confermative e allora l'intelligenza è quella capacità di adattamento e
Certo.
di conferma, anziché delle risposte che possano essere trasformative. La trasformazione porta incertezza e devo dire che sono rimasta molto sorpresa da uno dei più recenti studi che sono stati fatti sul cervello,
Sì.
dove si vede che se noi diciamo ad una persona di scegliere, e questo è un paradosso, si chiama il paradosso di Ellsberg. Se noi diciamo a una persona se preferisce scegliere da un vaso in cui sono state messe 50 palline bianche e 50 palline nere, una pallina e quale probabilità di scegliere una pallina bianca che gli darebbe la possibilità di vincere un premio, oppure di scegliere da un vaso in cui sono state messe tot palline che non specifichiamo nere e un tot di palline che non specifichiamo bianche, ma non sappiamo la proporzione. Nell'altro ne abbiamo la metà bianca e la metà nera.
Sì. In
Nella seconda urna ne abbiamo bianche e nere, ma non sappiamo in che
che
proporzione.
proporzione, sì.
Ecco, la persona viene portata a decidere che preferisce rischiare di mettere la sua mano e di estrarre una pallina dall'urna in cui sa che la percentuale è al 50%. Peccato che da un punto di vista
Sì,
probabilistico ha le stesse
certo.
probabilità anche
Esatto,
dall'altra parte, ma la cosa
esatto, esatto.
interessante è che quando sei davanti al vaso in cui non conosci la percentuale
Sì,
delle
sì.
palline bianco-nere, si attiva una parte del tuo cervello, che non si attiva quando hai l'informazione diversa. La parte del cervello che si attiva è quella della paura.
Caspita.
Quindi, quando noi siamo di fronte all'incertezza, al non conosciuto, a ciò che non etichettiamo, andiamo in uno stato d'animo di paura, di forte timore di non farcela, e questa cosa chiude qualsiasi tipo di possibilità di ragionamenti diversi. Ci mette in moto il cervello, quello più razionale, che ci fa fare i calcoli, ma non ci consente di stare, se non siamo emotivamente maturi, di stare dentro la nostra ambivalenza, la nostra incertezza, la nostra paura. E questo è determinante per osare rompere l'ipnosi collettiva, riuscire a convivere con la propria paura e incertezza, perché
Sì, temo che
fare un
sì,
pensiero laterale
certo. Temo che
significa non sapere
l'ipnosi,
se gli altri ti giudichino.
certo, temo che l'ipnosi collettiva sia una delle, sia funesta, insomma, per i destini dell'umanità, perché non mi sembra che, insomma, cioè, ha sortito degli effetti collaterali molto negativi.
Allora, diciamo che al di là della valutazione negativa o positiva, che
Sì,
può essere appunto del tutto
relativa,
soggettiva e
sì,
quindi posso condividerla
certo.
o meno,
Sì.
sicuramente ci porta ad addormentarci. E
Esatto.
quindi quando noi siamo dentro ad un addormentamento automatico, non usiamo una serie di risorse che abbiamo.
Esatto, in questo
Questo
senso negativa,
sicuramente, sì, questo
certamente.
sicuramente.
Sì. Allora, 0848-030707 è il nostro numero di telefono. Siamo in collegamento col nostro studio di Milano, con la dottoressa Anna Zanardi, che è psicologa e consulente strategico organizzativa e lavora come executive coach per manager e imprenditori in ambito italiano e internazionale, autrice del libro Il coraggio di essere stupidi, nuovi modelli di leadership pubblicato da Tecniche Nuove. Ci risentiamo tra poco se volete rivolgere delle domande alle nostre ascoltate. Alla nostra interlocutrice, oppure se avete una vostra idea anche di stupidità e di intelligenza. You come to me. Sì, Maria Lasalati al microfono, riprendiamo il tema con la nostra ospite Anna Zanardi, Il coraggio di essere stupidi, il titolo del suo libro pubblicato da Tecniche Nuove. Abbiamo un ascoltatore in linea, Marco. Buongiorno Marco, dica.
Sì, buongiorno. È un tema molto interessante, approvo in pieno quel che dice la signora, cioè c'era già Nietzsche che nell'Ottocento diceva che il pericolo maggiore dell'uomo moderno, moderno di allora già, era di conformarsi al gregge, cioè il pensiero gregge, e quindi già ai tempi veniva tacciato per stupido o pazzo chi pensava diversamente. Anche oggi è così, cioè se uno non segue il filo, tra virgolette, razionale, si esprime magari in modo un po' caotico, ma in modo anche geniale, viene solamente tacciato per irrazionale, emotivo o stupido.
Certo,
Grazie.
grazie. Allora, dottoressa, cosa possiamo dire a questo nostro ascoltatore?
Ma certo, se andiamo a vedere anche tutta la storia delle istituzioni totali, di chi veniva ritenuto all'inizio del Novecento, quindi voglio dire, parliamo di 100 anni fa, non è che parliamo di molto, molto tempo fa, pazzo, a volte non lo era affatto, anzi, ma peraltro se poi andiamo a vedere un po' la biografia dei grandi che hanno fatto le scoperte che oggi ci permettono tutta una serie di avanzamenti tecnologici, erano persone che magari a scuola non andavano tanto bene, quindi non si erano conformati a quel sistema didattico che ci pone tutto in termini di causa effetto, e questo è un altro grosso problema della nostra società moderna. Cioè noi abbiamo delle scuole, e sto parlando a livello non soltanto italiano, ma anche europeo, in cui il modello didattico predominante è ancora un modello didattico che premia l'intelligenza, quella matematica, linguistica, coordinamento motorio. Poco si fa nell'ambito emozionale, veramente molto poco, e invece sono proprio le emozioni che ci contraddistinguono dagli animali. Non è il quoziente intellettivo come si è creduto per molti anni, la nostra capacità di provare passione e passione consapevole verso gli altri. Quindi, se non andiamo a nutrire un po' questa sfera della consapevolezza, che è una forma di intelligenza suprema, viene molto prima dello sviluppo del cervello razionale, lo sviluppo del cervello emotivo, credo che non potremo, ripeto, costruire un mondo che sia reale. Potremmo stare sul teorico, sul cognitivo, su dei modelli, ma poi con la realtà hanno poco a che vedere. E invece in questi giorni è dimostrato che la realtà se ne infischia delle nostre ideologie e delle nostre idee, e si realizza al di là di qualsiasi tipo di pensiero che noi abbiamo espresso in maniera più o meno razionale.
Sì, gli antichi questo lo sapevano molto bene. Comunque, per tornare invece proprio a questo discorso dell'adeguamento al gregge, però è quasi impossibile, diciamo, uscirne. Anche chi non vuole adeguarsi al gregge lo fa automaticamente, perché altrimenti è escluso. C'è questo grosso, diciamo, problema sia all'interno della famiglia che poi all'interno delle aziende, che poi all'interno della collettività in tutte le sue forme, insomma, mi sembra, no?
Sicuramente questo è un punto critico, cioè ci sono due cose che lei ha detto che sono critiche. Uno è l'automatismo, cioè nel momento in cui io sono dentro ad un automatismo non riesco comunque a mantenere lucidità rispetto a quello che avviene. Quindi, per esempio, adeguarmi in maniera consapevole anziché in maniera automatica già fa la differenza.
Certo, però insomma
Ecco,
non è così
e questo.
frequente.
No, non è così frequente,
Però
perché
c'è,
torniamo
dice,
al
sì.
discorso di prima, però diciamo che il livello di consapevolezza che io riscontro oggi è molto più alto del livello di consapevolezza individuale che io riscontravo quando ho incominciato a lavorare 25 anni fa. Quindi devo dire che questo mi fa ben sperare. Certo,
Sì.
i tempi della collettività sono tempi lunghi, sono tempi generazionali, il
E poi non è
tempo.
detto che coinvolgano poi una massa di
Tutti,
persone, esatto, perché
esatto,
insomma.
si inizia con un piccolo piccolo gruppo, poi con un gruppo un po' più ampio, e quando finalmente si accede alla massa critica ci possono essere un po' dei salti di qualità all'interno delle realtà. Però ecco, sicuramente la percezione del tempo di una trasformazione è una percezione soggettivamente molto, molto lenta, però secondo me sta avvenendo. Ci sono dei segnali che mi dicono che oggi c'è maggiore consapevolezza in alcuni ambiti rispetto a quella che non c'era 20 anni
Beh,
fa.
lei come tutti gli psicologi è sempre molto ottimista e mi fa piacere questo. Comunque, dunque abbiamo in linea un'ascoltatrice, Carmela, sì. Carmela, dica.
Buongiorno, allora, niente, io dicevo che la stupidità può avere molteplici aspetti. Per me è quella che è realmente stupido, perché si può essere ottimisti finché ci vuole, però comunque gli stupidi, proprio stupidi, esistiamo.
Vabbè.
Dopodiché, no, mi ci metto così, mi ci metto anch'io così, non
Vada,
pretendo
signora,
nessuno, no.
tranquilla. Sì.
Poi c'è quello che, ritenendo di essere molto intelligente,
Sì.
magari avendo una posizione dominante, detta delle regole o delle idee, una linea, diciamo, a cui dei pseudo stupidi si adeguano per interesse,
Certo.
per far carriera, perché è molto più comodo. Perché io, per esempio, mi trovo spessissimo nella posizione della stupida sola, cioè quella che dice: ma no, secondo me non è proprio così. Allora si vede benissimo che dicono: ok, poverella, non ci arriva. E alle volte, diciamo, a me non è che mi ferisce molto, però posso capire che qualcuno un filino meno con meno protezioni mentali possa sentirsi troppo esposto e quindi si adegua a quello che corre. Però i veri stupidi, a mio modo di vedere, sono quelli che dettano determinate regole precludendo il resto, perché si privano di un'immensità di risorse che potrebbero andare al loro vantaggio, cioè a quelli che stanno sopra, perché uno che ha una buona idea e che la sfrutta nella mia azienda o nel mio governo o nel comune o nella società in cui viviamo, a mio modo di vedere,
Certo.
non si dovrebbe averne paura, si dovrebbe anche il pensiero
Favorirle, lei
contrario.
dice.
E
Sì.
certo, il pensiero contrario non è negativo.
Non è molto diffusa questa
Teoria, insomma.
favore. No, non mi sembra. Comunque, Carmela, grazie, interessante quello che lei dice. Allora, dottoressa
Grazie per la
Zanardi.
trasmissione. A risentire.
A risentirci, sì.
Vabbè,
Dottoressa
mi verrebbe
Zanardi.
da dire per questo che ci vuole coraggio, no? Perché poi la manifestazione di una diversità si concretizza in una condizione esistenziale che peraltro è la condizione esistenziale dell'uomo, cioè che siamo soli. Questa illusione che se faccio parte di un gruppo io non sia di fronte alle cose importanti della vita solo è veramente un'illusione. Davanti alla nascita e alla morte siamo soli e arrivare alla morte con l'illusione che la si può in qualche modo risolvere in maniera così, non semplicemente guardando a ciò che è la mia condizione di essere umano solo, è veramente pesante,
Certo.
difficile. C'è sempre un momento in cui questa solitudine diventa co così chiara che non si ha più tempo di sfuggire, no? E forse una riflessione anche sulla nostra finitezza ci renderebbe meno miopi di fronte ad alcuni meccanismi.
Sì, bisognerebbe fermarsi un attimo a mettere in moto un pensiero, ecco, che non so. Dunque, 0848 030 7 07 è il nostro numero di telefono, se volete rivolgere delle domande alla nostra ospite, la dottoressa Anna Zanardi, autrice del libro Il coraggio di essere stupidi. Ci risentiamo tra poco.
Vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo. Oggi chiamano filosofi se stessi, gli insegnanti di filosofia. Io vedo chiaramente quello che ho d'intorno, vedo senza aiuto, è meglio senza occhiali.
Guardate ragazzi il meridione della Terra, l'Antartide che oggi ci sovrasta. Lo stomaco del mondo è capovolto, come un sacco ci sventola sulla testa. Solo un visionario filosofo di bottega osserva e se ne frega in fondo, perché vede soprattutto non ricorda, vede soprattutto non ricorda. Io me li ricordo i fatti e le parole, l'odore del desiderio delle belle da marito, le corse in macchina per Genova di pietra, il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi,
il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi.
E quello che non ricordo non lo vedo, come non c'è confine fra i deserti. Nuoto dentro un lago di montagna e ascolto tutti come da una radio calma, di onde d'acqua. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Abbiamo tutti un amico che non parla, oppure non capisce o non ci sente. Al mio leggo i giornali qualche volta, nelle domeniche di sole a tradimento. Oh, sono un borghese visionario, lui un rivoluzionario cieco, io un servo sciocco, lui uno che intreccia il vento. E non sappiamo che rivoluzione fare, e allora rimando ragazzi, insegno a rimandare. Ci chiamano astrologi se stessi, i pasticcioni in numerologia. Voi vedete bene, chiaro e fate dite, eppure vi conviene non capire. È che siete fottuti e felici titolari di una bottega di filosofia, come la mia, ah, come la mia. Che sono un visionario e vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo.
Torniamo al tema di oggi. Mariella Salati al microfono, nostra ospite la dottoressa Anna Zanardi, psicologa, autrice del libro Il coraggio di essere stupidi. Dunque, senta, dottoressa, che relazione c'è tra la stupidità e diciamo la tendenza a ripetere gli stessi errori? È una forma di stupidità, perché voglio dire, di solito si chiama nevrosi e si cerca di curarla, però può anche essere considerata una sorta di stupidità, perché è chiaro che chi ripete sempre la stessa cosa che lo danneggia sembra essere stupido.
Beh, sì, l'invito che io faccio è di vedere questa forma di coazione a ripetere non tanto come un elemento di mancanza di intelligenza, ma come una forma di difesa che la persona mette in atto perché non sta ottenendo delle cose che le consentono di andare oltre.
Allora, facciamo un esempio. Facciamo
ecco, io faccio per esempio un esempio. Nel libro spesso accade che ci si arrabbi, che gli adulti si arrabbino di fronte a un bimbo che continua a ripetere lo stesso identico comportamento palesemente di disturbo, stupido, non accettato in famiglia o comunque sanzionato a scuola, eppure il bambino continua a ripetere, continua a chiacchierare col vicino, continua a buttare per terra delle cose. E in questo continuare, la visione dell'adulto è quello di etichettarlo come stupido, inteso come mancante di intelligenza sociale. ma non c'è mai lo sforzo di comprendere che cosa realmente sto bambino sta comunicando, perché alla decima volta che una persona, un bambino, un soggetto continua a ripetere una cosa palesemente sanzionata, è perché ci sta dicendo un'altra cosa. Allora è lì che dobbiamo usare una lettura diversa, perché se etichettiamo tout court questo comportamento o come nevrotico perché ce l'ha detto Freud, o come appunto inadatto, o come una sindrome di deficit d'attenzione, perché oggi questo è sostitutivo di un linguaggio diverso utilizzato all'inizio degli anni dello scorso secolo. Ecco, forse stiamo perdendo di vista il reale bisogno che questo individuo sta esprimendo. Allora, di fronte alla mancanza di comprensione di un reale bisogno, lo stupido non è quello che continua a insistere sul suo bisogno, ma è quello che guarda e che non riesce ad attivare altre forme di lettura, perché è chiaro che una persona può continuare ad emettere lo stesso comportamento perché si sta difendendo da qualche cosa. Allora, se non lo rassicuriamo o se non risolviamo quella minaccia, non riusciamo né a farlo crescere, né a dare autonomia, né a trovarci su un percorso diverso. E spesso quella che noi intendiamo come stupidità, che poi è la mancanza di intelligenza, mentre per me la stupidità è una forma di intelligenza, e la mancanza di intelligenza non ci consente di vedere l'altro nella sua interezza, perché una volta che noi lo etichettiamo, lo vediamo soltanto per quella fettina lì che abbiamo etichettato, e non vedere l'altro nella sua interezza significa non vedere noi nella nostra complessità e nella nostra interezza, e non vedere il mondo per quello che è. Quindi in realtà ciò che noi in qualche modo rimproveriamo all'altro, lo stiamo sottraendo anche a noi stessi, non soltanto all'altro.
Dunque, dottoressa Zanardi, quali sono le forme più diffuse di stupidità?
Ma allora, ci sono due forme che io individuo nella nostra definizione di stupidità. Una è la stupidità difensiva, cioè ci sono forme che noi leghiamo alla stupidità che però ci consentono di appartenere a un gruppo. Per
Esempio,
esempio,
sì.
in famiglia ci sono, soprattutto nelle famiglie dove magari c'è più di un figlio, quindi c'è anche una gerarchia fra fratelli e sorelle che li porta ad avere posizioni diverse all'interno della famiglia, ci sono dei bambini che hanno dei comportamenti palesemente stupidi perché stanno cercando di farsi notare o di richiamare l'attenzione o di mantenere il loro posto dentro una famiglia dove magari si dà molto più spazio a qualcuno che viene prima o al primogenito o comunque a qualcuno che arriva prima. Allora, ci sono delle forme di stupidità che ci consentono di appartenere a quella famiglia. Se non facessimo i buffoni e gli stupidini, nessuno ci darebbe un ruolo, passeremmo completamente inosservati. Questa forma che è legata al bisogno di appartenenza è sicuramente una forma che può essere disturbante all'interno di un nucleo familiare, ma va colta per il grido di aiuto che emette la persona. Non, se semplicemente ci limitiamo a sanzionare, ad escludere chi disturba o chi fa lo stupido, non risolviamo comunque una dinamica familiare che evidentemente ha qualche disfunzione, perché se un bambino è spinto a dover avere dei comportamenti, fra virgolette, stupidi per richiamare l'attenzione, perché all'interno della famiglia c'è una dinamica tale per cui comunque bisogna riposizionarsi sui bisogni di tutti e non soltanto sui bisogni di alcuni. E poi invece c'è una forma di stupidità che è quella a cui magari anche alcune campagne pubblicitarie hanno dato più rilevanza, che invece è una forma di creatività, cioè faccio quella cosa che nessuno ha mai fatto prima, corro il rischio di essere giudicato stupido, ma in realtà vado in una direzione di innovazione e di creatività.
Sì, questa è più
Vediamo per
rara,
esempio.
diciamo. È più rara questa. O comunque
Bas
è meno ascoltata, insomma. È
È
meno vista.
sicuramente, sicuramente è meno visibile, però c'è, perché se andiamo a vedere anche una serie di innovazioni che sono nate per errore, mi riferisco al famoso caso dei post-it che sono nati perché un chimico ha fatto un errore di gestione della colla su dei block notes, quindi anziché essere nato il block notes con la colla fissa come già era da tempo nel catalogo, è nato questo nuovo tipo di carta con l'incollaggio che però non era permanente, poi è stato perfezionato, ma ci sono molti altri esempi di prodotti o anche di scoperte scientifiche che sono nate dall'apparente errore stupido di un disattento piuttosto che non di un operatore poco accorto. Quindi ecco, magari non si va a valorizzarne la causa, ma ce ne sono di cose che nella nostra vita hanno cambiato il rapporto fra l'uomo e la società e che sono nati per puro caso e per errore o per stupidità.
Ecco, senta dottoressa, ma dobbiamo proprio escludere il fatto che esista anche una forma di stupidità vera, cioè che ci sono, cioè c'è una relazione fra la stupidità e una specie di stupefazione che però non ha niente dietro, insomma, cioè ci sono anche persone così o no?
No, certo, allora ci sono persone che io non definisco stupide, sono persone che comunemente vengono definite stupide, ma che io non definisco stupide, ma che definisco in deficit di intelligenza, e sono persone che hanno effettivamente
un funzionamento cognitivo, ce l'hanno.
Certo, ci sono dei deficit cognitivi, ci sono delle misurazioni quantitative che si possono fare. Bisogna stare molto attenti, perché se guardiamo alla storia della misurazione del quoziente intellettivo, andiamo a scoprire che nasce all'inizio del Novecento, che nasce su dei test fatti con un linguaggio molto colto da persone di carnagione bianca, che però sottoponevano questi test nei ghetti neri della popolazione americana, dove manco capivano la lingua che veniva utilizzata nei test. No, queste non erano persone stupide, però venivano classificate come deficit di intelligenza.
No, io adesso non sto parlando proprio di una classificazione, però, però c'è anche un altro aspetto, secondo me, che a volte forse le persone possono sembrare stupide, vabbè, alcune lo saranno perché lo sono, ma insomma, però che possono sembrare stupide perché hanno come una specie di attonimento, cioè che è dovuto forse all'eccesso anche di stimoli che ci sono, no? Non so.
Sì, ecco, io credo che per ognuno di noi... Credo
che noi tutti possiamo avere temporaneamente, certo, come noi tutti possiamo
diciamo
essere
stupidi. A me basterebbe poter concludere dicendo che sarebbe bello poter legare ad ogni giudizio che noi esprimiamo, che sia positivo o negativo, la consapevolezza che è un giudizio soggettivo. Cioè io incontro delle persone che per me sono proprio stupide, ma sono anche consapevole che lo sono per me, non che lo sono in assoluto.
No, ma qui
ecco,
non si fanno discorsi
come
in assoluto.
Dire, No, ecco, ma è per dire che molto spesso le etichette che noi diamo, le diamo quasi automaticamente in maniera scontata come se fossero oggettive, in realtà c'è sempre una soggettività che ci contraddistingue, e c'è anche il fatto che a volte noi stessi in alcune situazioni siamo stupidi, in altre situazioni siamo particolarmente attenti al contesto e quindi efficaci nel contesto. Quindi ecco, mi piacerebbe semplicemente che questo libro desse il messaggio, al di là della provocazione e sicuramente di alcune evidenze che dimostrano che il pensiero comune non sempre è il pensiero migliore da perseguire, che ci sia proprio un accento sulla consapevolezza della soggettività.
Certamente, però non è un caso, mi sembra, che lei abbia collegato questo discorso al discorso sulla leadership, no? Cioè c'è un legame, perché
il legame nasce dal fatto che i modelli fino ad oggi divulgati sulla leadership, adesso finalmente stanno uscendo anche degli studi un pochino più generali, non soltanto su delle popolazioni limitate, gli studi fino ad oggi fatti sulla leadership tendevano a dare dei modelli che non si sono adeguati all'accelerazione della realtà, perché poi noi siamo in un'epoca in cui quelli della mia generazione hanno visto nascere i primi computer, i primi telefax, cose che i nostri figli non sanno neanche che esistono. L'accelerazione tecnologica ha portato ad un innalzamento della complessità e noi siamo rimasti con i modelli di 20-30 anni fa, che sono assolutamente inadeguati a comprendere la realtà oggi. Quindi, come dire, è chiaro che l'inadeguato viene letto come stupido, in realtà è semplicemente una persona che è rimasta un po' indietro e non si è resa conto che gli è cambiato il mondo intorno.
Ecco, sì, ma appunto questo non è un dato di necessità così negativo, cioè Voglio dire, sì, non si segue l'accelerazione del tempo, ma magari si seguono altre modalità che non è detto che non siano poi efficaci al momento giusto.
Sì, certo, no, io non mi stavo riferendo all'accelerazione del
Sì.
tempo, mi stavo riferendo all'accelerazione del cambiamento, della trasformazione che è avvenuta rispetto all'introduzione, per esempio, dei social network o di internet. Hanno veramente cambiato la relazione fra le persone. Ecco, allora se io sto in un mondo in cui la relazione fra le persone
Sì.
è così fortemente cambiata e dirigo un'azienda pensando che tutto ciò possa avvenire indipendentemente dal
Da
cambiamento
questo,
relazionale
sì.
che è avvenuto intorno, ecco,
Ma chi
rischiamo
lo sa,
di
sa
restare
che
un po'
certe
indietro.
volte, sa che comunque la storia in un certo senso ci ha portato anche e ci ha fatto vedere alcuni casi in cui chi era terribilmente indietro poi si rivela misteriosamente più avanti di tutti gli altri in un periodo successivo. Quindi
Sì, ma
sì.
infatti io spero sempre nella consapevolezza di colui che fa le cose, al di là che le faccia velocemente o lentamente, basta che sia consapevole. Questa è un po' la chiave che
Ah
mi
beh,
piacerebbe passare.
certo. Noi tutti, diciamo, ci auguriamo che per tutti noi ci sia questa maggiore consapevolezza che ci può portare anche a vivere meglio, in fondo, no?
Assolutamente sì.
Assolutamente. Dunque, dottoressa Anna Zanardi, io la ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione. Abbiamo parlato del suo libro, il cui titolo è Il coraggio di essere stupidi, nuovi modelli di leadership, pubblicato da Tecniche Nuove. Grazie molte
Grazie a
per la
voi,
sua
grazie.
partecipazione.